l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Ah, bravo, bravo, detto. Ce l'abbiamo la sigletta del giovedì, visto che torniamo ai nostri editoriali del giovedì in casa, Made in TMV Radio, con il direttore Marco Piccari alla mia sinistra, già pronto, scalpitante Piccari.
Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, bentrovati, buona giornata.
Con l'assenza anche in questo caso abbastanza consueta di Alessandro Santarelli. Ciao Alessandro, ovunque tu sia. E questa è la risposta. Benissimo, noi potremmo magari recuperarlo a gara in corso, come si dice in questi casi, perché insomma è un forfait temporaneo. Poi Santarelli a un certo punto potrebbe chiederci di andare da lui ed eventualmente andiamo, altrimenti a lui va il nostro pensiero. Un abbraccio sentito per
se
la sua visita.
Se non mi dispiace, do il buongiorno a tutte e due, con permesso.
Questo è carino.
Questo è preparato. Che ti credi? Che è andato in ferie? No, in tre giorni, in tre settimane di ferie, sono anni. Si è cominciato a preparare tutti i claim, le voci, i blogbettini e cose simpatiche.
Bene.
Piccari finalmente ritorna al campionato. Allora, noi stavamo parlando a microfoni spenti di quanto sia forse inappropriato cominciare con il campionato in corso, le partite a Ferragosto, poi ti fermi dopo tre partite, poi cominci la nazionale, poi fai una partita ogni tre giorni, tour de force, si rompono i giocatori, fate le corna, poi ritorni tutto pronto, allora hai finalmente cominciato il campionato, no stop, altra pausa per le nazionali, ancora una pausa, poi si ritorna. Io boh, non lo so, io e te siamo due romantici del calcio, no, quindi siamo
qualcuno
abituati.
Ci potrebbe dire che siamo due vecchi, no? Perché appena dici queste cose fa ma ormai il calcio è cambiato, per
tutto
carità.
Tutto a posto, però,
è verissimo, ci stiamo adeguando anche noi con grandi sforzi a questi cambiamenti.
Ma però, enormi sforzi.
Sì, con enormi sforzi. E
è brutto.
Dobbiamo accettare questo, come dobbiamo dire, ci adeguiamo a malincuore. Però sono d'accordo, cioè nel senso, intanto, visto che si sono lamentati tutti... Facciamo partire il campionato quando il mercato è chiuso. La prima cosa che si dovrebbe
fare. Insomma,
però è chiaro che qui l'abbiamo sempre detto, Vincenzo, sì. Non c'entra solo l'Italia, qui bisognerebbe che tutti i grandi club, soprattutto, una volta tanto facessero un'operazione comune, si rivolgessero alla FIFA, alla UEFA e di raga, fate un calendario di mercato affinché si possa chiudere prima dell'inizio del campionato. E dare anche la possibilità agli allenatori che noi spesso critichiamo, li mettiamo sempre sul banco degli imputati, dare la possibilità agli allenatori di lavorare da subito con un gruppo che è quello, perché insomma vedere dei giocatori che iniziano la preparazione e poi cominciano le situazioni contrattuali e poi arrivano le offerte, che fanno? Vanno via, vengono messi fuori rosa, poi ritornano, guarda il caso Lokman, sembrava dover andare via, adesso è di nuovo titolare, bello, carico, pronto per l'Atalanta.
Guarda la questione con Menes, vai a giocare la finale di Supercoppa Europea, non lo puoi giocare.
È una cosa veramente che, permettimi di dire, non è serietà, cioè io credo che ci debba essere un minimo di serietà, no? E poi dopo noi ce la prendiamo col giocatore, con l'agente, con l'allenatore, facciamo tutto un... Però ci deve essere un po' di serietà e dire facciamo delle regole serie affinché poi un gruppo di lavoro inizia, è quello, si chiude sto mercato, chi è stato bravo ad operare con velocità, con idee, si fa la squadra e si inizia, poi a gennaio apre una finestra, come abbiamo sempre fatto, apre una finestra, chi deve intervenire per recuperare, per migliorare, per fare...
Lo fa,
però poi pure sto fatto, c'è la nazionale, tu metti la nazionale, ormai è una prassi, i primi di settembre, da sempre. Mi fai tre partite, di cui una me la fai giocare a Ferragosto, poi mi fermi, nazionale, e riparti, e tutti quanti, se tu leggi i giornali ormai da giorni, in realtà è questa la partenza che considerano tutti, però se sono giocate tre partite
che già sono sei punti, sono nove punti a disposizione,
non è che li cancelli queste tre partite, cioè non è che non c'hanno valore queste tre partite, e quindi io non ho capito perché non... Allora fai una cosa diversa, decidi di iniziare direttamente dopo la pausa, fai un calendario all'inizio, però non c'è più spazio perché adesso si giocherà sempre, e quindi non c'è più spazio
anche perché mettiamo caso, insomma, le prime tre partite giocate ad agosto diventa calcio d'agosto a tutti gli effetti, no? Quindi falsa partenza. Qualcuno, insomma, è riuscito a prepararsi bene, quindi bene o male l'Inter ha mezzo steccato solo l'esordio col Genoa, ma insomma poi dopo ha strabattuto l'Atalanta e ha dimostrato di essere la favorita per lo scudetto ed è lì in vetta alla classifica, insieme alla Juventus che è partita bene, insieme al Torino e l'Udinese, le classiche sorprese d'inizio stagione, esatto. Che poi insomma,
che poi quelle ci stanno pure se partì a settembre,
esattamente. Chi paga dazio sono per esempio Atalanta, Milan, Roma, un pochettino anche il Napoli, che magari erano nel pieno della preparazione e si sono trovati magari nei primi 3 partite ad abbandonare dei punti. Ora ricomincia ed è il vero inizio, però è un vero inizio ad handicap per qualcuno, positivo, esatto, per qualcun altro, però onestamente mi sembra veramente che al netto di quelli che il calcio moderno e sì eccetera eccetera, però qualcosa vada a cambiare. Non ci dimentichiamo che ancora non si è fatta una regola per i giocatori che a luglio giocheranno il mondiale per club in una squadra col contratto che finisce a giugno.
No, ma
quindi siamo anche a
ritorniamo
questo.
A quel concetto di mancanza di serietà. Certo. Cioè poi dopo noi, ti ripeto, ce la prendiamo con l'allenatore, col giocatore, con l'agente, con tutto quello che volete. Però a monte c'è una mancanza di serietà, cioè sono regole poco serie. E quindi qualcuno adesso dovrebbe un attimo capire, cerchiamo di sistemare le cose. Io penso che se ci fosse la volontà di tutti, non sono così insormontabili da fare, no, Vincenzo. No. Cioè, si tratta di dare delle regole che siano più, diciamo così, serie rispetto a quelle che ci sono oggi. Stop.
O che abbiano comunque un senso, che diano un senso alla stagione, un senso che la stagione già senso non ha, certo. Perché... Mille partite, perché comunque si cominciano a moltiplicare le partite, si arriverà quest'anno che col mondiale per club molti giocatori faranno le prossime ferie dovute a ridosso col prossimo campionato, no, che comincia senza i giocatori più forti, perché comunque ragazzi, poi dopo
poi
ci sarà il mondiale,
poi c'è il mondiale,
poi si ritorna ancora con europeo, ragazzi, così onestamente comincia a diventare, perché poi dopo quando andiamo a guardare le manifestazioni ridate, quindi lo stesso mondiale, l'europeo, cioè arrivano nazionali stanche, l'ultimo europeo,
grazie,
è stato un europeo con... Vedevi i giocatori col fiatone.
No,
a terra.
Ma è stato un europeo che ha espresso veramente poco calcio, parliamoci chiaro.
E questo è frutto di queste decisioni,
esatto,
sbagliate, di questa ordinazione.
E ti aggiungo una cosa, perché ieri ho tirato fuori questo anche così, considerazione. Noi giustamente diciamo si gioca troppo. Io però pongo un altro tema. Forse è vero che si gioca troppo, ma si prepara male il tutto, cioè si fa un calendario fatto male. E mi spiego. Tu mi dici perché una Serie A deve partire il venerdì e finire il lunedì? Cioè
sì,
perché?
Sì.
Cioè perché tu mi costringi, per carità, questo è una cosa, dice, così tu c'hai tutte le sere calcio, che non so a livello, diciamo così, di interesse quanto possa veramente aumentare, no? La voglia da parte di chi deve vedere le partite, questo fatto di avere partite tutte le sere. Allora tu fai un calendario, la domenica si può giocare qualche partita in più,
si potrebbe, però vincono le scelte dal
venerdì al lunedì sera, poi martedì c'è la Champions, mercoledì c'è la Champions, giovedì c'è la Champions,
League,
e venerdì c'è
Europa League,
cioè, Europa League, e poi si comincia venerdì con l'anticipo del campionato.
Poi ti fermi, comincia la nazionale, giochi la partita della
allora
domenica.
Organizza
partita
anche
martedì,
meglio
poi
la cosa, cioè non è detto che per forza devi mettere una partita il venerdì e lunedì sera. Cioè fai perché però ti dicono sono le televisioni, allora vabbè, le televisioni
e quindi alla fine
mettono soldi,
come dice giustamente De Bruyne, poi alla fine vincono i soldi,
sì,
poi è chiaro, uno potrebbe fare il discorso populista e dice sì, ma io a De Bruyne come lo pago se non incasso i soldi,
questo è vero, per carità.
Però è altrettanto vero che insomma poi ci deve
poi
essere
poi dopo
comunque,
che fanno aumentano i biglietti ai tifosi.
Senti, che riflessione fai sul fatto che invece è aumentata la presenza dei tifosi allo stadio ed è diminuita davanti alle TV? Perché questa è un'altra bella riflessione da fare.
Secondo me questa, mi permetto di dire che tutto sommato è una bella cosa. E nasce dal fatto...
Ma è una risposta a qualcosa anche.
Sì, è una risposta a qualcosa, secondo me, a più cose, non a qualcosa, a più cose. Uno, siamo arrivati, dobbiamo dirlo, a dei prezzi esagerati dal punto di vista televisivo.
Che
allora io che sono tifoso...
Preferisco andare allo stadio.
Sai che faccio? Spendo 2 soldi in più. È vero che i servizi non ci sono. Perché noi dobbiamo dire pure questa cosa, non ci sono servizi allo stadio, gli stadi sono ormai obsoleti, le zone vicino agli stadi sono una cosa, eccezione fatta di qualche stadio veramente, sì, che si contano su una mano, e il resto fa veramente ridere. Allora dici, vabbè, guarda, spendo qualche soldo in più, vado allo stadio a vedere dal vivo lo spettacolo, che è sempre molto più bello rispetto alla televisione. Su questo. Però io credo che ci sono fattori di costi, e permettimi di dire anche magari qualche volta, diciamo, il servizio che si dà a livello televisivo.
Credo
e
di
incide
sì
anche quello.
E aggiungiamoci che adesso se tu sei il tifoso di una squadra top club, no, o comunque di un club che...
Devi fare 3 abbonamenti.
quello. Tri. Cioè sono tifoso dell'Atalanta,
cosa giusto?
Tifoso dell'Inter.
Ti sembra una cosa giusta?
Ma tre abbonamenti, ma pesanti, eh.
Sono pesanti.
Perché poi dopo si scopre, e questo perché noi facciamo informazione, ragazzi, che magari io ho un abbonamento che ha un costo.
Esatto.
Quest'estate mi arriva l'email e mi dicono: vedi che abbiamo adeguato i costi e ti hanno alzato di 10, per dire, no? Tu dici: come, io già pagavo 8 per... Poi, se vuoi, ti faccio risparmiare 10 euro, per 10 dire. Euro. Ma tu me l'hai aumentata prima, è un po' come la storia dei saldi, no? nei negozi. Metto i saldi, prima di mettere i saldi aumento i prezzi, in modo che quando faccio i saldi resto comunque al prezzo di partenza. E ragazzi, è facile così, voglio dire, ma questo non agevola. Agevola e porta le persone a dire: ok, sai che c'è, me ne vado allo stadio, sai che c'è, non mi guardo il calcio. E poi dopo ti trovi con i dati di ascolto che corrono a picco e lo stadio pieno. Quindi poi dopo non mi si venga a dire che sono scelte strategiche giuste.
No, ma io ti ripeto, anche andare allo stadio c'è un costo enorme adesso.
Certo.
Ieri abbiamo fatto un mini sondaggio con i nostri ascoltatori, tifosi di tutte le squadre, perché attenzione, non si deve cavalcare una situazione. Cioè ieri ho detto: adesso ci sono i tifosi del Lazio che sono in subbuglio con Lotito perché ha messo 40 euro la curva in occasione di Lazio-Verona, e quindi viene preso il pretesto sempre per attaccare il presidente. Però attenzione, ieri ho fatto un piccolo sondaggio tra i tifosi e tutti quanti i tifosi mi segnalavano l'aumento e quanto costa andare allo stadio in settori cosiddetti popolari.
Ex popolari,
non c'è più niente di popolare.
No.
Allora noi non dobbiamo prendere la battaglia dell'aumento dei prezzi contro un singolo presidente, la battaglia la dobbiamo fare complessiva.
Esattamente.
Perché è quello che interessa. Ieri avevo testimonianze di tifosi dell'Inter e del Milan che mi segnalavano in settori terzo anello in alto, che non vedi costi enormi, e così come altre situazioni. Allora vedi che non è un problema di una società, è un problema proprio diffuso.
Sì.
E questo ci deve far riflettere. Poi un altro, ci è arrivato un messaggio, dice: vabbè, mica è una necessità andare allo stadio. Per carità, non è una necessità andare
però
allo stadio.
Dovrebbe, il calcio è stato inventato per questo, eh. Il calcio è stato portato costruito
però
per
se io faccio
la gente
un prodotto
un
devo prendere gli appassionati di quello sport. Se te di calcio non ti interessa niente, certo, è chiaro che non vai, dici: io non li spendo i soldi per andare a vedere una partita di calcio. Ma l'appassionato, quello che magari vuole andare, vuole seguire la squadra, e ha la famiglia, perché poi dopo ci sono i figli si appassionano e vogliono venire con te, e quindi che fai, non li porti? Vogliamo poi parlare, scusami,
vai,
Vincenzo,
vai.
Dei prezzi dei servizi allo stadio, se ti vuoi prendere un panino e una bibita,
anche perché non te lo puoi portare da fuori,
non te lo puoi, quindi lo devi prendere lì, se c'è un...
Che se mi porti la bottiglietta da fuori, no, io che non lo so, che ne so che c'è dentro.
Vai con un ragazzino, un panino che non glielo prendi, guarda quanto costa un panino, una bottiglietta d'acqua, cioè, anche questa
gente,
cosa, perché ti devi approfittare della gente che va allo stadio a vedere la partita?
E vedi gente, io ricordo quando ero piccolo e mio padre, e lo ringrazierò sempre per questo, mi portava a vedere il Napoli di Maradona, no? Andavi lì e vedevi che, sai, tutti quanti a un certo punto tiravano fuori la merenda, e allegramente si mangiava insieme. Anzi, qualcuno diceva: bravissimo. Anzi, qualcuno poi nella frittata diceva: oh, vuoi dare un morso? Dai un morso, e finivo, tornavo indietro e dicevo: un morso ti avevo chiesto, mi è rimasto un pezzo.
Sì.
E quindi così. Adesso invece, siccome non puoi portare niente da casa, vedi sta gente che tira fuori come se avesse rubato qualcosa al museo. Tirano fuori le cose, le mangiano di nascosto, bevono di nascosto. Ah, non l'hai comprata qua, compralo qua. Il caffè, prima il famoso caffè, non diciamo la marca, però.
No, c'era un caffè che passava.
Passava così, che ti costava niente, se lo bevevi, che bello.
C'era una speculazione che è enorme.
Ma
guarda, ieri ho portato un altro esempio che non c'entra niente con il calcio, che però ci dovrebbe far riflettere anche questo. Capita a tutti di fare un viaggio con la macchina, no?
Sì.
Di fare l'autostrada.
Certo.
All'autoglitch si fermano tutti.
Sì, ciao.
Avete visto i prezzi dei biglietti? Dei panini?
Sì. Come
io
no?
Ho visto panini a 8 euro.
Non c'è niente dentro.
Ma vi rendete conto?
Non c'è niente.
8 euro un panino.
E
che mi dicono? Una cena.
E quelli ti dicono: è che vuoi.
Ma ti rendi conto? Questo è approfittarsi della gente.
Veramente...
E non ci sono controlli, non c'è niente. Perché se tu, ti ripeto, ti fermi, un panino un po' costa 8 euro.
So,
abbi pazienza, Vincenzo.
8 euro
è una roba vergognosa.
Che fai al ristorante?
Capisci? Cioè, a momenti ci vai a mangiare da qualche parte con 10 euro. Quindi, questo
guarda, a Napoli con 12 puoi prendere due pizze, due birre.
Questo ci fa capire dove veramente c'è un approfittarsi dei servizi, che è una roba vergognosa. Io ho portato questo esempio, ma ripeto, se vai allo stadio.
stadio calzante.
Tu vai allo stadio e prenditi una bibita e un panino, sì, e poi dimmi quanto hai speso, poi ci metti il prezzo del biglietto, il prezzo del parcheggio, perché il parcheggio da qualche parte lo devi pagare, se no la macchina la devi mettere chissà dove. Io veramente...
Se la metti chissà dove paghi anche la multa.
Esatto, quindi voglio dire, poi dopo ci lamentiamo, vabbè, comunque...
È così, guarda, i nostri amici intanto ci scrivono, scrive un nostro amico, buongiorno a tutti, riguardo ai calendari, in Spagna stanno facendo anche peggio, già hanno fatto un turno infrasettimanale, seguendo il modello Italia fanno il turno spalmato su quattro gironi, nella settimana successiva alla Champions ci sarà un altro turno infrasettimanale con partite rinviate causa Europa League e Conference. E un altro amico ancora, no, sempre lo stesso, ci dice: il calcio sta andando purtroppo alla deriva, molte colpe hanno l'anno UEFA e FIFA. E io qua mi aggancio per dirti: si era fatta una battaglia, poi vabbè, uno può essere d'accordo o no, noi stesso siamo in disaccordo su questo, siamo in disaccordo sulla questione della Superlega, no? Però il concetto qual era? Il calcio deve essere del popolo, ma perché questo è un calcio del popolo, no, alla luce di quello che stiamo dicendo? No, no.
Ma non, quindi, è mai stato calcio.
Quindi del... diciamo che magari uno può era, dire, sono, era. Uno potrebbe dire: a me non piace la formula della Superlega,
esatto,
non piace
che sia un altro discorso.
Qualcuno può dire: a me non piace la nuova formula della Champions League, qualcuno può dire: vabbè, ma tanto ci abitueremo, qualcuno può dire... Il discorso è che il calcio è di qualcuno comunque, ma non dei tifosi. No. O sarà magari dei proprietari della Superlega, la 22 Sport,
ma non
può
c'è
essere
una
di Seferi,
io non voglio fare una cosa,
della gente.
Non voglio fare un discorso populista, Vincenzo,
no, però
secondo me al calcio oggigiorno non pensa al tifoso.
No, ma
non ci pensa proprio.
Non ci pensa in ottica guadagno.
Non ci pensa.
Quanto mi devo guadagnare? Quanto sono i tifosi questa
allora
squadra?
Allora ti faccio un altro esempio. Tu puoi mettere una partita di Champions alle 18:45. Durante la settimana che si lavora?
Direi di no, ovviamente.
Certo, sembra una cosa.
E te ne faccio un altro, ad esempio.
E quindi che pensi al tifoso? Uno che deve andare allo stadio alle 18:45.
Sì.
Cioè, da che mondo è mondo? Non ci va, non parte da casa alle 17:15. Minimo parti un'ora e mezza prima.
Sì.
Minimo.
Sì.
E se lavori come fai?
E se sei tifoso di una squadra, per esempio la Juventus è la squadra che ha tifosi sparsi in tutta Italia per eccellenza. Io devo organizzare l'aereo, la trasferta, mi devo prendere il giorno di permesso, devo prendermi l'albergo perché posso tornare la sera stessa, mi devo vedere la partita, quindi devo pagare il biglietto dell'aereo, il biglietto dell'hotel, il biglietto della partita, poi devo, e nel frattempo mi devo prendere anche un giorno di ferie dal lavoro se me la posso prendere.
Ma guarda, mi avete fatto venire vertigini.
Hai capito, cioè addirittura Sorani, che in genere è lucidissimo, oggi c'ha le vertigini.
No, ma quindi... poi ti aggiungo a tutto questo, ok, se fai la trasferta tu sei consapevole che devi prendere l'aereo, i biglietti, eccetera, eccetera. Ma io ti parlo proprio di chi sta in città.
Sì,
no?
Sì.
Cioè, in città come Roma, puoi mettere le partite alle 18:45? Durante la settimana? Poi dice: la gente ci va poco allo stadio, fa fatica. Grazie. Cioè, e tu pensi al tifoso? No, non ci pensi al tifoso.
No, e quindi ovviamente non ci pensi.
Poi, per carità, qualcuno ci potrà dire che siamo, che questo significa fa populismo, tutti i discorsi che... però io la vedo in questa maniera, cioè l'attenzione per il tifoso non c'è, quindi già basta vedere soltanto il discorso dei prezzi. Ripeto, io sono molto arrabbiato con le televisioni proprio da questo punto di vista, e per carità parlo contro i miei interessi perché poi ci ho pure lavorato, quindi anzi, io però devo dire la verità, quando lavoravo a Premium i prezzi erano popolari, i prezzi di abbonamenti erano popolari,
sì.
E c'era tutto sommato un servizio dignitoso,
certo,
per vedere le partite e i post, ed erano prezzi popolari perché all'epoca si erano abbonati in parecchi. Dopo, secondo me, è successo qualcosa che un po' il monopolio, perché tu poi dà tutto solo a qualcuno e poi come lo gestisce,
certo,
e come si vede, perché parliamo anche del, io non ce l'ho con quelli di DAZN, ci mancherebbe, mi dispiace, però ci sono stati dei problemi, questo bisogna dire.
No, ce ne
sono stati dei problemi.
Ma io te ne aggiungo anche un'altra di riflessione, se vogliamo fare. Uno non è che vuole andare, ripeto, contro una cosa, però anche lì vedi delle strategie. La Juventus giocherà quasi sempre di sabato, che è lo slot in cui non c'è la possibilità di palleggiarsi tra due televisioni, per dire. Quindi la zona ha fatto una scelta strategica, ha detto: la Juve la faccio vedere solo io.
E
anche lì è una strategia, diciamo, che non tiene conto tanto, secondo me, delle esigenze del tifoso in generale, del popolo in generale, ma diventa un dire: ok, magari quelle sono le partite che fruttano di più perché vengono viste di più, allora io cerco di monetizzare di più sulle partite che... quindi io continuo a vederci una strategia generale impostata sull'utilizzare l'amore dei tifosi piuttosto che andare ad assecondare l'amore dei tifosi, come la questione delle partite di Champions alle 6:45 che dicevi tu, alle 6:30. Cioè, io devo mettere il tifoso nelle condizioni di andarsi a vedere la partita. Cavolo, una volta si giocava alle 3 tutti quanti insieme, adesso non si capisce più niente. Adesso quando ti chiedono qual è il prossimo turno, non lo sai, perché a volte si accavallano anche i turni precedenti, il recupero della partita è fermo, non è successo ancora niente, perché mettici gli eventi atmosferici che magari possono interrompere qualche partita, là come le recuperano. L'anno scorso quando si è finito, quando è finito il campionato? Due settimane dopo che era finita la stagione.
Voglio vedere poi come fanno.
Ragazzi,
questo perché poi ci sono troppe competizioni.
Esatto. Senti, invece ti voglio fare un'altra domanda, approfittando così. Intanto altri amici ci scrivono, Antonio De Bizza, come dice De Laurentiis, i tifosi sono clienti oramai, questo purtroppo è vero. Gianni da Brindisi dice non siamo più tifosi per le società, siamo diventati clienti, vedi, sì,
ma è così.
Sì, hanno lo stesso pensiero, utilizzano la stessa parola, però i tifosi di qualunque fede calcistica pensano lo stesso, da Napoli a Juve pensano lo stesso, il tifoso si sente cliente e questo non va bene.
Non sarà certo una tragedia.
Per te no, caro, per loro sì. Però, altra domanda che ti faccio, oggi sul Corriere dello Sport sono state riportate le parole di Francesco Totti, ha cominciato a dire: io, Maldini e Del Piero siamo quei classici personaggi che hanno troppo peso, troppa importanza, che tendono ad oscurare e quindi veniamo messi ai margini. Come ti spieghi il fatto che determinati giocatori siano stati messi ai margini e le parole di Totti? Che io credo che in realtà Totti una possibilità l'abbia avuta, ma non ha funzionato. La volontà di studiare a Coverciano inizialmente l'ha avuta, poi dopo ha detto non ce la faccio, è abbandonato. Maldini delle possibilità le ha avute, semplicemente magari non ha fatto un gran mercato, per cui poi a un certo punto si cambia strategia. Del Piero si è chiuso comunque in una sua realtà comoda, nel senso sta facendo l'opinionista, eccetera eccetera. Adesso non è che il grande campione, anzi io credo che ci sia stata fin troppa riconoscenza verso soprattutto i campioni del 2006, no? Che hanno avuto tutti quanti la possibilità di allenare non avendo fatto la gavetta, quindi mi sembra un po' una mezza bugia questa.
Io penso che lui ha preso, mi permetto di dire con grande rispetto, due nomi importanti, ha messo pure il suo che è importantissimo, ma in realtà ha sfruttato un po' più la sua situazione, cioè lui è in sofferenza perché la Roma lo ha messo fuori, non lo ha chiamato, come lui ha detto, e quindi ha preso questi due nomi che però sono due situazioni differenti, permettimi di dire, Vincenzo. Del Piero ha fatto una scelta sua, fa la televisione, la fa anche bene, parla le lingue e si sa disimpegnare in certe situazioni. Maldini ha fatto il dirigente, ha vinto uno scudetto, ha fatto un cammino in Champions con il suo Milan. Poi dopo ci sono successe delle cose, lì possiamo discutere se la società ha fatto bene o male, un altro discorso, ma Maldini ha fatto un percorso.
Certo.
Totti che cosa vuole fare? Cioè la domanda che bisognerebbe fare a Totti, che vuoi fare da grande? Perché non è perché ti chiami Totti la Roma ti deve aprire le porte per forza, cioè poi mi devi dimostrare cosa sai fare. Cioè cosa fai?
Io non è che ti do un ruolo solo perché tu hai avuto un ruolo in campo.
Questo vittimismo non lo comprendo, perché Totti è stato un grande giocatore sul campo e su questo non si discute. Però dopo, quando finisce la carriera, anche Michel Platini ha provato a fare l'allenatore e non c'è riuscito, non ha portato grandi risultati. Lo stesso Maradona ha provato a fare l'allenatore e non mi sembra che abbia lasciato dei risultati, diciamo così, indelebili nella storia del calcio. Ora la domanda è: Totti che vuole fare? Da grande? Vuole fare il direttore sportivo? Bisogna studiare per fare il direttore sportivo. Vuole fare lo scopritore di talenti? Aveva iniziato, poi ha fatto un altro tipo di scelta. Cioè non è che la Roma è obbligata a chiamarti. E che ruolo ti dà? Il ruolo bandiera non lo vuoi fare?
No.
E allora, cioè, Zanetti nell'Inter ha un ruolo, ma è un ruolo più di rappresentanza. A lui sta bene questo,
lo fa, va a presenza.
Cioè, io ripeto, poi bisogna essere capaci nel fare delle cose, perché non tutti i giocatori potevano fare quello che faceva Totti e non tutti dopo i calciatori possono fare quello che magari ha fatto Maldini o faranno altri giocatori. Tu hai fatto un esempio calzante. La generazione del 2006 gli hanno spalancato le porte a tutti,
ragazzi, senza che avessero fatto un giorno di gavetta
per
allenare.
Esatto. E mi sembra che i risultati non siano così eclatanti.
No, Direi anche di no, anzi, allora, ti dimostra che poi tutto sommato la gavetta serve ancora, fortunatamente. In tutti i mestieri. Adesso anche il nostro mestiere non esiste più, esistono gli influencer, ma va bene uguale.
Sono cose che fanno parte del tempo e dello spazio.
Sì, certo, anche della filosofia ultraterrena. Altro esempio che ti faccio prima di salutarti. Perché Roberto Baggio ha mai bussato alla porta e ha chiesto qualcosa? Quando gli davano qualche possibilità, lui diceva: se io mi avvicino a questo mondo, non lo sento mio, cioè lo sento mio da calciatore, lo sentivo mio da prima. Adesso, in un'ultima intervista, anche ha detto: io non vado tanto in televisione perché non mi piace. Lui ha dato il suo, ha fatto il suo. Ha fatto una scelta, ho capito. Buffon, quando lasciò la Juventus, giro di campo. Andrea Agnelli gli disse: noi abbiamo proposto di fare il dirigente, ovviamente deve fare 6 mesi di stage da noi per imparare il ruolo. Lui voleva ancora giocare, va bene, è andato a giocare per il Saint Germain, poi è tornato al Parma, poi finisce subito anche lui, classe 2006, cioè anno della
scuola, la 2006, federazione,
buttato nella federazione. Ora ha dato un valore, magari un uomo, sicuramente un leader da spogliatoio, quello che vuoi tu, però è sempre la stessa storia, si dribbla la possibilità di avviarsi a una seconda parte di carriera, esatto. Però la si pretende il ruolo, che secondo me non puoi pretendere,
no, io sono d'accordo, devi dimostrare, devi di avere delle capacità e soprattutto capire che cosa vuoi fare tu, cioè esatto. La domanda è: cosa vuoi fare tu? Ah, io voglio fare il direttore sportivo. Bene, studia per fare il direttore sportivo.
Esatto.
E quello devi fare. E poi vediamo da dove si comincia. Non è che se tu, attenzione, non è perché se tu dici: io voglio fare il direttore sportivo, siccome sei Totti, la Roma ti prende e fai il direttore sportivo a Roma. Funziona così.
Devi dimostrare di saperlo fare, di saper lavorare, altrimenti finisci fuori dai quadri. Bella chiacchierata, Piccoli, come sempre. Grazie a Marco.
Grazie a te.
Mi ricordi gli appuntamenti di oggi pomeriggio in particolare?
Ma oggi pomeriggio si parte alle 13 con Maracanà, subito dopo Rotocalcio. E poi vi ricordo l'appuntamento a Tutta C. Tra l'altro, lasciami dire che sta andando veramente bene. E ringraziamo naturalmente tutta la redazione da Firenze a Roma per il lavoro che stanno facendo. Poi c'è dalle 18 Guelfi e Ghibellini. Insomma, si procede così fino alle 20 oggi, la giornata di TMV Radio. E poi domani si prosegue, domani ci sarà anche Football Rewind con Francesco Dringali.
Finalmente
insomma,
torna anche il campionato.
Torna il campionato, un po' di temi di calcio giocato, dai.
E ci voleva. Grazie Marco Piccari.
Ciao Vincenzo, a presto.
Noi ci ritroviamo tra poco, comincia Rotocalcio, vi aspetto.